sta per andare in onda la discoteca del diavolo. Una passeggiata inventata nell'archivio del Satanasso.
Sono scese da diverso tempo oramai le luci della sera. Sono scese e fa pure freddo, si è riabbassata la temperatura. Bentornate e bentornati alla discoteca del diavolo.
In that rubber than me, no be, oh child, why?
Insomma, vabbè, qua si fanno chiacchiere anche perché avevo un pessimo ritorno in cuffia. Ad ogni modo, mentre provo gli effetti speciali, vabbè, me la metto così il microfono questa sera. E Straccaletto qui intorno a me armeggia mentre adesso mi lascerà con un nuovo collaboratore, almeno per questa sera, che mi terrà compagnia, che poi ringrazieremo alla fine della puntata, per cui non vi dico chi egli sia. Vi racconto una storia, perché è una storia abbastanza strana, per cui questa sera non ci sarà propriamente tempo per forbite biografie o retroscena, come dire, più o meno narrativi relativamente alla vita dei musicisti che ascolteremo, perché la storia da raccontare è una storia che in realtà si è venuta a creare nell'ultima settimana in cui ho visitato l'archivio del Satanasso. Che cosa è successo? È successo che fino ad oggi io vi ho descritto questo come uno spazio architettonicamente bizzarro, composto da ambienti assolutamente incongruenti da ogni punto di vista tra loro, e deserti, in cui aleggia una presenza che in realtà non è mai tangibile, se non quando gli rubo i vinili, e che fondamentalmente è uno spazio vuoto, non c'è nessuno. Questa settimana non so per quale arcana ragione, ma io ho incontrato praticamente gli archivisti e del diavolo, che sono tutta una serie di soggetti, in realtà degli specie di peccatori minori. In qualche maniera, da quanto capisco, questa discoteca deve trovarsi proprio alla periferia dell'inferno, in qualche maniera forse in uno spazio quasi confinante con quello del limbo, altrimenti non si spiegherebbe il perché io incontro questi soggetti che sono stati praticamente scartati dal paradiso a causa di un'evidenza di colpe sulla loro esistenza che gravava, ma contemporaneamente in qualche maniera non sono stati abbastanza peccaminosi da poter accedere per via diretta all'inferno. E quindi il diavolo, praticamente, poiché in realtà non sono propriamente creature che possono andare in purgatorio, li tiene in limbo come praticamente sottopagati all'interno del proprio archivio, e gli fa mettere a posto praticamente gli scaffali e tutto il resto, insomma. Qua nel frattempo si avvicenda gente, e per cui abbiamo questa sera in realtà cinque personaggi. Il primo che ho incontrato, l'ho incontrato ripassando praticamente per la zona d'archivio dove trovammo all'epoca i fascicoli di Frank Satanasso, di cui vi raccontai la storia qualche puntata fa. Si presenta questa figura vestita non particolarmente bene, con un cappellino, una specie di coppola in testa, e praticamente io mi spavento perché non avevo mai visto nessuno, ma in realtà vengo rassicurato dalla assoluta mancanza di aggressività del soggetto. E iniziando a parlare vengo a scoprire che questo è stato nella vita uno spacciatore. Ma non è stato uno spacciatore di quelli importanti, era un pesce piccolo, era il classico spacciatore di strada. E fra l'altro, in qualche maniera, sebbene abbia condotto la sua intera esistenza mantenendosi spacciando droga per le strade, fondamentalmente era arrivato ad un certo punto della sua vita, nella tarda età, forse rammollendosi, forse perché comunque anche in quel modo lui proprio non era riuscito ad arricchirsi, mentre intorno a lui tutti in qualche maniera vivevano meglio in posti di lusso, e lui continuava a stare per strada a guadagnare quei quattro spicci distribuendo. E a un certo punto deve essersi reso conto che in realtà, voglio dire, non aveva in effetti avuto niente da fare per tutta la vita, si era mantenuto semplicemente spacciando roba, ma aveva impiegato il suo tempo malissimo, perché in effetti non si era divertito, non si era svagato, non aveva potuto neanche coltivare i suoi interessi, niente, praticamente l'unica cosa che aveva fatto era stato essere uno spacciatore. Quindi in qualche maniera il suo fu un pentimento quasi, capito, ontologico, nel senso che andò a pervadere cose che in realtà non avevano neanche strettamente a che fare con l'attività che svolgeva, ma più con la sua persona e con quello che gli era successo. Ecco, è questo genere di sfigati di cui parleremo questa sera per tutto il tempo. E così, pensando allo spacciatore, mi è venuto in mente che uno dei dischi che lui stava mettendo a posto era questo, e adesso ce lo andiamo ad ascoltare.
Thank you.
Sarà una specie di viaggio dantesco quello che in qualche maniera faremo questa sera. Per cui eravamo passati da questo primo archivista, en passant, dell'archivio del diavolo, dove l'archivio è una specie di pena, combinata ai personaggi che ho incontrato, a quanto pare, che mettono in qualche modo a posto i pezzi all'interno degli scaffali. D'altra parte, voglio dire, il diavolo mi pareva anche a me abbastanza impegnato da non spiegarmi come in realtà il tutto fosse così perfettamente ordinato, perché in effetti non è stato solo lo spacciatore a sistemare dischi nei diversi settori, almeno quelli che finora io oggi ho conosciuto. E passato, diciamo, l'incontro con lo spacciatore, ricamminando, ripercorrendo alcuni degli spazi che già avevo attraversato in precedenza, vado ad inoltrarmi verso, in realtà, una zona ancora inesplorata dell'archivio. E strada facendo, in questa specie di corridoio, incontro tre figure che mi vengono incontro, tutte con dei dischi sotto braccio. Sono tre personaggi, in realtà sembrano in qualche modo un po' provenire da un passato, sembrano usciti fuori da una specie di cartolina seppiata, magari di uno scatto, che ne so, fatto negli Stati Uniti. Per cui il primo si qualifica e racconta la sua storia, che è la storia di un baro che ha barato talmente tanto, praticamente, da mandare in rovina anche persone che si sono praticamente perse tutto quanto e poi si sono tolte la vita, lasciando sul lastrico altra gente lì dentro, ai loro guai, la gente che rimaneva. E però questo baro, diciamo che nel corso della sua carriera, aveva anche barato per poi cercare di aiutare queste persone in un secondo momento. Quindi è evidente che lui era lì semplicemente in quanto aveva barato al gioco durante tutta la vita, anche se aveva barato a fin di bene. Questa cosa evidentemente il Signore non l'aveva ritenuta sufficiente a permettergli di dare il suo perdono. E vabbè. Il secondo personaggio invece sembra un po' vestito da prete, nel senso che è una specie di lungo vestito, una lunga veste, tipo una palandrana, scura, come quei predicatori americani con i cappelli a tesa larga che ricorrono nei romanzi di Flannery O'Connor. Lui in realtà non si qualifica con un peccato particolarmente, voglio dire, specifico o originale, perché lui è un onanista, e l'onanista noi lo conosciamo molto più urbanamente come il segaiolo o il pipparolo. È fondamentalmente una persona che ha dedicato la sua intera esistenza a masturbarsi, probabilmente, insomma, per mancanza di riscontri da parte, diciamo, delle persone con cui voleva accoppiarsi, e ce lo siamo ritrovati anche lui nell'archivio a sistemare dischi. E infine l'ultimo è un picchiatore, praticamente lui si è qualificato come un picchiatore della mafia, sembrava un tipo messicano, per cui mi sono chiesto in realtà con quale mafia avesse lavorato in vita. E lui fu costretto a eseguire ordini tipo picchiare bambini, ammazzare donne anche a mani nude. E questo è senz'altro un peccato abbastanza grave per finire all'inferno, se non fosse che poi però ad un certo punto, colto da pentimento, uccide a mani nude anche quello che gli dava gli ordini, e a quel punto intervengono le forze dell'ordine che lo condannano a morte. E questa cosa in qualche maniera non si capisce come lo fa andare nell'archivio. Ognuno di loro aveva dei dischi sotto l'ascella, li portava evidentemente da una parte all'altra. Allora al baro io dedico un brano di Dans Van Zandt che è Saint John the Gambler, mentre forse l'avete riconosciuto, e se non l'avete riconosciuto vi dico che per lo spacciatore la dedica era Willie Nelson, Take Two, dalle Jack Johnson Sessions di Miles Davis. Torniamo appunto al baro con Dans Van Zandt, Saint John the Gambler, San Giovanni il baro per lui, un brano del 1969. Timber Timbre, recente scoperta dal Canada, un personaggio molto interessante, Hot Dreams, sogni bollenti, e qui è l'onanista. E invece Over Your Shoulder, sulle tue spalle, dei Calexico, la dedichiamo al picchiatore messicano, che forse è quello che alla fine aveva i rimorsi più grandi. Buon ascolto.
When she had 20 years, when she turned to her mother, saying, "Mother, I know that you'll grieve, but I've given my soul to Saint John the Gambler. Tomorrow comes time to leave, for the hills cannot hold back my sorrow forever, and dead men lie deep round the door. Oh, the only salvation that's mine for the asking, so mother, think on me no more." And winter held high around the mountain's breast, in the cold of a thousand snows, lay heaped upon for sleep, she dressed in calico. For a gambler likes his women fancy, fancy she would be, and the fire of her longing would keep away the cold. Dress was a sight to see, but the road was long beneath her feet. She followed her frozen breath in search of a certain Saint John the Gambler, stumbling to her death. She heard his laughter right down from the mountains, and danced with her mother's tears to a funeral drone, a calico neath the cross of 20 years. To a funeral drone of calico neath the cross of 20 years.
I wanna dance, I wanna dance, I wanna dance with a black woman. I wanna steal, I wanna steal my mind. I want a chance, I want a chance. I want another chance. To distill, to distill their time. And I wanna write, I wanna write, I wanna write to someone so true. I wanna wake, I wanna wake, I wanna wake from hot dreams, hot dreams of you. Ah, hot dreams.
Thank you.
detto. Erano un baro, erano un onanista, cioè un segaiolo, ed era un picchiatore messicano, che poi era l'ultimo del trittico, ed era l'ultimo brano, questo dei Calexico, in cui, non lo so, me lo immaginavo in un enorme pestaggio al rallentatore che praticamente schizza sangue dappertutto, soprattutto quando fondamentalmente compie il suo destino e l'atto finale, quello che è contemporaneamente il peccato e la redenzione, ma non una redenzione sufficiente. E così anche il picchiatore messicano si ritrova insieme al baro e al segaiolo a mettere a posto i dischi al diavolo. E così cammina dopo questo incontro di questo trio bizzarro e strano, in una zona più buia, lì dove avevamo trovato un po' di notizie intorno a San Cristoforo, alle creature cinocefale, gigantesche, a quelli che si trasformavano in santi lentamente in una storia lunga secoli e poi alla fine diventavano il santo protettore dei camionisti. Più o meno da quelle parti incontro una figura tipica, un uomo con un impermeabile, con un cappotto, appoggiato di sghembo su una parete, con una sigaretta in bocca, ovviamente, che mi si para di profilo buttando fumo dalla sigaretta, e io capisco immediatamente che quello doveva essere un poliziotto. E in effetti di sbirro si trattava, ma in senso buono e cattivo allo stesso tempo. Un corrotto, uno che fondamentalmente era stato più al libro paga di forze occulte e locali che non al libro paga del suo diretto datore di lavoro, che era il cittadino, e molti cittadini ha mandato in rovina, ha prodotto sgomberi, ha fatto soffiate per salvare traffici illeciti, ha fatto ammazzare un collega, se non che a un certo punto, colto da pentimento, si è suicidato. Ma evidentemente questo suicidio non è bastato al diavolo per accoglierlo all'inferno, e men che meno poteva in qualche modo servire al Signore per accoglierlo nell'alto dei cieli. Il poliziotto corrotto non aveva dischi in mano. In realtà in quel momento non stava mettendo a posto propriamente nulla in particolare, ma si aggirava per un settore che, oltre appunto a quelle notizie e quel fascicolo che trovai a proposito di San Cristoforo, conteneva anche sparsi una serie di titoli di musica d'avanguardia. E così, pensando a lui e pensando che magari qualcuno di quei dischi fosse stato messo a posto da lui proprio poco prima, ne presi uno a caso che tirava fuori dei suoni che in qualche maniera, prodotti dalla sola chitarra, mi facevano pensare ad una città di notte, mentre si compie uno strano malaffare, mentre si va a creare una disperazione così per pura incuranza, così non artatamente, non attraverso una finalità, ma semplicemente perché nello sbrago generale, perché proprio lui che faceva il poliziotto avrebbe dovuto reggere.
Thank you.
senz'altro notte in questo brano di Lauren Mazzacane Connors, da questo suo lavoro del 1996 intitolato Long Nights, e c'erano varie notti lunghe, infatti sono credo 5 o 6 brani l'intera raccolta, tutti quanti intitolati Long Nights, rispettivamente 1, 2, 3 e così via. Lasciato il poliziotto alle spalle, per un po' di tempo non ho incontrato nessun altro. Solo che a un certo punto, girato un angolo, mi imbatto in un personaggio bizzarro e alquanto vitale, uno che subito, diciamo, mi incontra e vuole parlarmi, vuole scambiare pareri, si presenta, sono il dottor tal de tali, così eccola. E in effetti, in quanto dottore, esercitava in vita la professione medica. Un altro personaggio che sembrava uscito dalla fotografia color seppia che ci è passata davanti quando abbiamo ascoltato brevemente, insomma, un paio di aneddoti sul baro, sull'onanista e sul picchiatore messicano. Anche lui proveniva evidentemente da quell'epoca, da quel mondo, e alla fine, raccontandomi la sua storia, in effetti mi conferma il sospetto. Dottore sì, ma di quei dottori, sapete, il dottor Burgone, quelli che arrivavano praticamente con un carretto dentro i paesi, dentro i centri abitati, e cominciavano a decantare le doti del contenuto di una bottiglietta che avrebbero venduto ad una cifra, insomma, più o meno simbolica secondo la loro narrazione, ma in realtà molto spesso onerosa in realtà per quelli che la compravano. Erano i cosiddetti imbonitori, cioè i medici imbroglioni, quelli che praticamente presentavano dell'acqua e zucchero come un rimedio miracoloso contro tutta una serie di patologie che probabilmente, quando si scattavano le fotografie color seppia, erano abbastanza ricorrenti, che ne so, la pellagra, non lo so, sinceramente su questo confesso la mia crassa ignoranza. E ovviamente con i suoi rimedi tutt'altro che miracolosi, il medico aveva sostanzialmente ritardato l'accesso a delle cure mediche vere da parte di persone che avevano perciò perso la vita bevendo il suo sciroppo di zucchero. E tuttavia, in qualche modo il personaggio finisce probabilmente in questo limbo archivistico, costretto a sistemare i dischi, forse la pena più lieve dell'intero inferno in questo settore periferico, che dove il diavolo conserva i dischi e a volte organizza le feste, però è pur sempre un luogo di pena. In effetti la pena è lieve per questo individuo, che in realtà a cui si potrebbero attribuire nefandezze molto gravi proprio a causa degli imbrogli da lui compiuti, semplicemente perché lui stesso in qualche modo credeva in quei rimedi miracolosi, e una volta ammalatosi per davvero e seriamente cercherò di curarsi in quel modo, e quando poi era arrivato il momento di guarire, lui invece stava per morire. E non so esattamente qual è stata l'associazione di idee, ma lui stava portando un'intera collezione di dischi di Fela Kuti, e non mi meraviglia che Fela Kuti sia un autore apprezzato dal diavolo. Lo è anche da me, per questo dedicheremo al medico imbroglione un brano del 1977, l'anno del punk. In quell'anno Fela Kuti esce con un disco molto bello intitolato Zombie, e questo è appunto il brano che dà il titolo al disco, Zombie. Thank you.
Think unless you tell him to think.
Zombie, oh zombie.
Tell him to go straight. Ajoro, jar, ajoro. No break, no jam, no sense. Ajoro, jar, ajoro. Tell him to go kill. Ajoro, jar, ajoro. No break, no jam, no sense. Ajoro, jar, ajoro. Tell him to go quench. Ajoro, jar, ajoro. No break, no job, no sense. Ajoro, jar, ajoro. Go and kill.
Ajoro, jar, ajoro.
Go and die.
Ajoro, jar, ajoro.
Go and quench.
Ajoro, jar, ajoro.
Put up all the verse.
Ajoro, jar, ajoro.
Go and quench.
Ajoro, jar, ajoro.
Go and kill.
Ajoro, jar, ajoro.
Go and die.
Ajoro, jar, ajoro.
Put up all the verse.
Ajoro, jar, ajoro.
Go and die.
Ajoro, jar, ajoro.
Go and quench.
Ajoro, jar, ajoro.
Go and kill.
Ajoro, jar, ajoro.
Put up all the verse.
Ajoro, jar, ajoro.
Ajoro, jar, ajoro. Zombie when I want way. Joro jara joro, zombie when I want way. Joro jara joro, zombie when I want way. Joro jara joro. Attention, big match, slow match, left on, right on, about on, double on, salute, open your hat, stand at ease, fall in, fall out, fall down, dead ready. Attention, quick match, slow match, left on, right on, about on, double up, salute, open your hand, stand at ease, fall in, fall out,
pause.
Order. Attention,
zombie.
Quick match, slow match,
zombie.
Left on, right on, button, double
zombie.
Up, salute, open your hand, stand at ease, fall in,
zombie.
Fall out, fall down,
zombie.
Head ready, attention,
zombie.
Quick match, slow match,
zombie.
Left on, right on,
zombie.
Button, double
zombie.
Up, salute, open your hand,
zombie.
Stand at ease, fall
zombie.
In, fall out, fall
zombie.
Down, head ready, hot! Order! One more time, everybody. Attention, quick match, slow match, left on, right on,
a
button, double on, salute, open your hand, stand at ease, fall in, fall out, fall down, get ready. Attention, quick match, slow match, left on, double
zombie.
Up, salute, open your hands, stand at ease, fall
zombie.
In, fall out, fall
zombie.
Down, dead ready, hot!
così si distribuivano le boccette col dolcificante dentro, che però venivano vendute come medicine miracolose, come delle panacee, come delle cose che avrebbero guarito da qualunque male in qualunque momento, e faceva tutto benissimo. E così il medico imbroglione ha fatto la fine che ha fatto. È passata la mezzanotte, è passata già da qualche tempo, mentre noi volgiamo al termine, addentrandoci in realtà in due personaggi che abbiamo incontrato, estremamente diversi tra loro ed estremamente, soprattutto il primo, abbastanza simpatico. Sì, perché in questo strano girone di peccatori di bassissima categoria, talmente poco peccatori in realtà da non meritare un posto all'inferno, perlomeno non ancora, e talmente troppo peccatori, ma non non così tanto peccatori, ma nemmeno così tanto buoni da poter andare in paradiso, se ne stanno nell'archivio del Satanasso ogni tanto a sistemare dischi. Spariscono per lunghi periodi, tant'è che insomma le prime 14 puntate io non ho incontrato praticamente nessuno, fino a questa in cui li ho visti tutti, ma non li ho visti tutti, ne ho visti tanti. In realtà poi c'è una sorpresa alla fine, perché comunque questi incontri si sono svolti nel corso della settimana e non a ridosso della giornata di oggi. Ho fatto più visite all'archivio del Satanasso, e sebbene vi stiate chiedendo dov'è l'ingresso a Roma dell'archivio del Satanasso, io non ve lo dirò mai, neanche minacciato. Perché? Perché devo difendere in qualche maniera anche la storia di personaggi ancora più meschini ed infimi, per cui in questo strano girone di peccatori a un certo punto io mi sono ritrovato a parlare con un chitarrista fusion, e il suo peccato era stato suonare la fusion. La cosa a me ha fatto molto sorridere, però in qualche maniera, ecco, per una volta ho condiviso senza alcun tipo di remora o titubanza il giudizio di Dio e anche quello del diavolo, perché non ce l'ha voluto neanche lui ovviamente, avendo comunque una missione nella vita, e dopo stava sistemando dei dischi di musica fusion. E sebbene fra l'altro, voglio dire, lui a quanto pare fosse scomparso proprio, diciamo, nell'epoca più luminosa per quel tipo di particolare espressione che in qualche modo viene assimilata in modo più ampio al mondo del jazz. E ad ogni modo anche lui avrà il suo brano dedicato. Ma il personaggio veramente interessante che ho incontrato subito dopo il chitarrista di fusion è stata la donna del tiranno. Sì, perché ho incontrato questa, devo dire, avvenente signora, la quale aveva perso la vita nel corso di una rivoluzione, ed era stata la donna del tiranno, nel senso che erano stati uccisi insieme, ma non era la regina Maria Antonietta. E fondamentalmente, mentre lui sostanzialmente metteva in ceppi le persone, creava il dolore più grande che si potesse immaginare per il suo paese, lei insomma continuava serenamente a dargli tutto il piacere del mondo, rendendolo contemporaneamente appagato di quello che avveniva fuori dalla camera da letto attraverso le sue scempiaggini e dentro la camera da letto grazie a lei. E qua il giudizio di Dio probabilmente è anche più moralisticamente intellegibile. Non riesco bene a capire sulla titubanza del diavolo ad accoglierla all'inferno, ma in realtà in qualche maniera poi il colpo di scena finale che vi riservo prima dei saluti dovrebbe dare in qualche maniera una quadra un po' a tante cose. Diciamo che fondamentalmente queste sono figure non stabili comunque all'interno dell'archivio del Satanasso, in qualche maniera sono caratterizzate anche loro da una qualche forma di precariato, e ci credo, perché comunque quando ti metti dentro l'archivio un chitarrista fusion e una donna del tiranno, fondamentalmente insomma possono anche non essere particolarmente bravi e ferrati nell'ordinare i dischi. E allora, se parliamo di chitarre fusion, a me purtroppo non è venuto in mente niente, però di recente ho avuto un contatto con questa band che si chiama Snarky Puppy, una band americana per lo più, diciamo, in mano al bassista, che ne gestisce in qualche maniera la cornice della composizione, sebbene composta da tutti i musicisti di primo ordine probabilmente usciti da qualche prestigiosa scuola di musica americana. È musica colta, ma è anche musica in qualche modo ricca, nel senso che sembra provenire comunque da ambienti già estremamente evoluti da un punto di vista culturale e quant'altro, e d'altra parte si trova molto del modo nuovo di suonare delle nuove generazioni dei musicisti del jazz e di quella che non è più la fusion, ma che da un po' da lì discende, diciamo, del mondo americano. È un ascolto interessante. E poi per la donna del tiranno, insomma, c'è una dedica un po' più speciale, perché comunque in qualche maniera era avvenente, quindi mi è piaciuta anche a me, e a lei andranno suoni di chitarra e soavi mandolini, ma di questo parleremo dopo.
Oh,
Siamo arrivati alla fine e al momento dei saluti, saluti che facciamo a tutti, facciamo a Sgab se era in ascolto, facciamo a Straccaletto se era in ascolto perché stava con la febbre, quindi questa sera mi ha lasciato in compagnia di Simone Muonap, che ringrazio un botto per essere rimasto con me fino a tardi questa sera mentre vi raccontavo di questa storia strana fatta dei miei sproloqui, dei miei deliri e dei miei viaggi in posti che non esistono. Dai Belli vi ha fatto compagnia ancora per un mercoledì sera, ma è il momento di dare una chiusura a tutta la storia che abbiamo raccontato questa sera. Questa sera abbiamo raccontato la storia degli archivisti della discoteca del diavolo, cioè di quelli che in realtà io non avevo mai incontrati, ma c'erano e mettevano a posto le cose, sistemavano il materiale. Abbiamo incontrato molti di loro che portavano dei dischi, che avevano dei dischi sotto le ascelle, insomma sotto il braccio, sapete come si portano dei dischi in vinile, insomma io li ho portati così quando sono venuto via dalla discoteca del diavolo con i dischi in vinile per quella puntata fatta tutta di vinile, che poi ne facciamo un'altra magari, però porto i miei, ecco, così lui non si arrabbia, magari alcuni titoli ce li abbiamo uguali. E poi che cosa è successo? Succede che comunque questo incontro che io ho avuto con queste varie figure, ognuna in qualche maniera sciagurata, condotta lì da peccati non così gravi da meritarsi l'inferno, ma neanche comunque da una condotta così opposta a quella del peccatore da poter ambire al paradiso, e quindi si ritrovano lì precari fra l'altro e non salariati a sistemare i dischi della collezione del diavolo. Ma praticamente fine settimana scorsa, insomma, finisco questa ricognizione nella discoteca del diavolo, raccolgo questo strano materiale che mi era capitato tra le mani incontrando queste anime dannate, queste anime perse, questi fantasmi all'interno di un mondo dei morti, quindi dei fantasmi per i morti, nemmeno per me. E praticamente io e il Satanas ogni tanto comunichiamo via mail, ma io non vi dirò qual è il suo indirizzo perché comunque in linea di massima non risponde, se non che per determinate cose è lui a scrivere a me, non mi permettere mai neanche io di rispondere, per cui non ho risposto. Semplicemente mi spiegava che l'incontro che io avevo avuto con queste figure non era casuale, che in realtà solo in quel momento per un gioco si era permesso di farmeli incontrare, perché era forse giunto il momento, visto che si era stancato, che questa gente, in particolare questa di cui vi ho parlato questa sera, stesse dentro all'archivio, e quindi pensava di sostituirla con qualche peccatore sfigato, nuovo di zecca, un peccatore ovviamente, stiamo parlando sempre di quarta categoria, quindi gente mai realmente peccatrice e peccaminosa, così abbastanza da arrivare almeno all'inferno, ecco. Gente ancora più sfigata da non riuscire nemmeno ad arrivare lì, ecco, questi in qualche maniera lo avevano stancato, e il fatto che avessero stancato il diavolo aveva reso possibile un fatto, che lui li poteva accogliere all'inferno. E così, poiché probabilmente questo è l'unico incontro che a me capiterà mai più di fare con degli archivisti all'interno della discoteca del diavolo, e per il resto continuerò probabilmente nelle prossime occasioni ad aggirarmi da solo, lui mi ha permesso questo incontro prima che cambiasse l'organico, prima che facesse un'operazione di ristrutturazione aziendale. Beh, va bene, la storia per questa sera almeno si conclude qua. Tide Belly vi ha fatto volentieri compagnia, ringrazio ancora Simone Move On Up, perché non gli abbiamo ancora trovato un soprannome più figo, più
no, adatto. Ancora no, e rimango Move On Up, anche perché tutti i nomi dei DJ sono già stati presi quanto ho visto, quindi rimango Simone Move On Up. E
c'è Giovanni che parla, c'è, non so Giovanni se vuole parlare anche Giovanni.
No, volevo fare un saluto a tutti i diavoli che questa sera ci hanno ascoltato e che ci ascolteranno.
Beh, per una volta comunque ho avuto il piacere e il privilegio di ascoltare in diretta la discoteca del diavolo. Mi ha fatto molto 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 piacere, e lascio la parola ovviamente al re dei Satanassi,
Satanasso. E allora va bene, principale. Visto e considerato che a un certo punto, in qualche modo, queste figure di cui abbiamo parlato questa sera si sono guadagnate l'ingresso, noi di ingresso andiamo a cantarvi quest'ultimo brano con cui ci salutiamo, preso dalla Fire Orchestra, quindi dal progetto di Mats Gustafsson, con altre due figure di inaudita violenza musicale, di cui però ignoro completamente il nome, per cui non farò neanche finta di non ricordarmelo. E però sono in formazione allargata, nel senso che intervengono delle altre figure e la situazione si complica da un certo punto di vista. Da un altro, musicalmente si distende moltissimo, per cui la produzione di Fire Orchestra, che in realtà ha all'attivo più di qualche uscita, è una situazione probabilmente di maggiore fruibilità di quella dei Fire, che invece hanno un approccio che alle volte ad alcune orecchie particolarmente delicate risulta così inascoltabile, mentre secondo me sono molto fighi. Però Fire Orchestra unisce anche, voglio dire, questo momento melodico un po' più spiccato, che rende in qualche modo il tutto probabilmente più adatto a quest'ora e alla storia che abbiamo finito di raccontare. Il brano si chiama Enter Part 1, dura 13 minuti, e in questi 13 minuti immaginatevi questa serie di pessime figure di cui ho provato a raccontare questa sera, che piano piano accedono guardando le fiamme dell'inferno e non capendo se si possono dire più fortunate o meno. Buon ascolto e buonanotte.
Into the sullen ground, so